يوم مش مسيوم مش لحظة نصر عنصرية.
Buongiorno, buonasera a chi è in ascolto a delle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Il nostro telefono è il 49 17 50. E accompagnati dal coro dei bambini palestinesi di Al-Aqsa iniziamo la trasmissione del coordinamento regionale sanità, e oggi abbiamo alcuni argomenti, ma vogliamo iniziare subito con una buona notizia, seppur offuscata, come vedremo poi, da un'altra che è sopravvenuta. Insomma, si parla della richiesta di estradizione presentata da Israele su Hanan, il compagno palestinese Hanan Yaish, che si trovava in Italia da diversi anni come rifugiato e viveva all'Aquila, e come abbiamo detto molte volte da questi e non solo dal microfono della nostra trasmissione, ci mancherebbe, Onda Rossa ne ha parlato tanto, e era stato in base a questo arrestato per poi decidere appunto l'estradizione. Questo sarebbe stato un precedente terribile, e se questa cosa fosse stata accettata, non solo per le sorti di Hanan stesso, perché sappiamo, ne abbiamo parlato tanto, delle condizioni terrificanti delle carceri israeliane per i detenuti e le detenute di origine palestinese, ma anche perché appunto poi sarebbe stato un precedente per ulteriori richieste. Israele pensa di comandare dappertutto, forse dentro a questo tribunale dell'Aquila, della Corte di Appello dell'Aquila, composta fra l'altro da tre donne, io la metto lì così, e cosa che ho visto adesso guardando la sentenza, insomma, a cui era stata sottoposta la richiesta e soprattutto la richiesta di revoca della misura cautelare. E così sia, tanto è molto breve, ma è molto importante leggerla tutta. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 marzo, quindi ieri, sulla richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere alla quale è attualmente sottoposto Hanan Yaish, nell'ambito del procedimento di estradizione instaurato su richiesta dello Stato di Israele, rilevato che Hanan Yaish è sottoposto alla custodia cautelare in carcere affardata dal 27 gennaio a seguito di ordinanza emessa da questa Corte, e rilevato che, come risulta dalla nota inviata dal Ministero di Giustizia, lo Stato di Israele ha presentato tempestiva e documentata domanda di estradizione trasmessa alla Procura Generale, rilevato che i difensori hanno prospettato l'esistenza di condizioni ostative all'accoglimento della richiesta di estradizione, evidenziando il rischio che il predetto, proprio perché cittadino palestinese, possa essere sottoposto nello Stato richiedente ad atti persecutori o discriminatori in ragione della nazionalità e comunque a trattamenti inumani o degradanti, e rilevato che le misure restrittive della libertà personale non possono essere disposte e quindi mantenute se vi sono ragioni per ritenere che non sussistano le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione, e ritenuto che nel caso in esame non si configurano le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione, in quanto Annan, e questa è la notizia che è arrivata il giorno prima, quindi l'altro ieri, è sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti oggetto della richiesta di estradizione nell'ambito di un procedimento promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dell'Aquila, direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. E questa è la, diciamo, la tegola che è caduta in testa non solo a lui, ma agli altri due arrestati con lui e anche a tutti i compagni e le compagne che si sono in questi ultime settimane battuti appunto per la revoca del mandato di cattura e soprattutto per la non estradizione. Rilevato altresì circostanza questo nuovo mandato che esclude la possibilità di estradizione, rilevato altresì che abbia motivo di ritenere che Annan Yaesh, qualora estradato nello Stato di Israele, possa essere sottoposto a trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano la violazione di uno dei diritti umani della persona, evincendosi tale rischio dalle relazioni depositate dalla difesa di organizzazioni non governative ritenute affidabili sul piano internazionale, quali Amnesty International e Human Rights Watch, che ben possono essere utilizzate ai fini della verifica della condizione ostativa all'estradizione, rilevato che nelle predette relazioni si fa riferimento a condizioni di detenzione nelle carceri israeliane oltremodo penose. Beh, questo è un eufemismo. Comunque, per i cittadini palestinesi caratterizzate da sovraffollamento, violenze fisiche, condizioni di scarsa igiene e di mancata assistenza sanitaria ulteriormente peggiorate in concomitanza con il conflitto armato attualmente in corso, e qui cita i rapporti appunto di Amnesty e di Human Rights Watch, ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per il mantenimento della misura cautelare in corso, revoca la misura cautelare disponendo l'immediata liberazione qualora non ristretto per altra causa. Purtroppo è questo invece la circostanza, però il pronunciamento nel merito sull'estradizione è un fatto molto importante. Non ci sarà bisogno quindi di un ulteriore pronunciamento della Cassazione, il cui, diciamo, trasmissione degli atti era prevista per il 20 prossimo, quindi il presidio che già si annunciava per allora non ci sarà, però insomma la Corte poteva lavarsene le mani e decidere che comunque, siccome c'era comunque un mandato di cattura italiano, l'estradizione non si poneva. Invece, anche se un pochino, diciamo, le cose che conosciamo e che sono state protette dalla difesa vanno sicuramente oltre anche a quello che scrive la Corte, però è importante che questo sia avvenuto, è comunque un fatto importante. Questo ovviamente significa che da adesso in poi noi continueremo tutte e tutti noi a batterci per la liberazione di Annan, la montatura che lo vede con questo nuovo mandato di cattura, lui e gli altri due suoi compagni, crollerà come devono crollare tutte le montature, non sappiamo purtroppo quanto tempo ci vorrà. Ieri eravamo al presidio all'Aquila insieme ai compagni e le compagne di Teramo, dell'Aquila stessa, c'eravamo anche noi del coordinamento di solidarietà con il popolo palestinese, al quale il coordinamento sanità che sta trasmettendo adesso aderisce, e quindi siamo rimasti lì fino all'ultimo, erano le 2:30 mi pare passate, e sicuramente questa radio tra ieri e oggi ha dato la notizia. Comunque insomma questa è l'ultima notizia che ci sembrava molto importante dare. Adesso passeremo nuovamente, insomma, passeremo alle trasmissioni, scusatemi, ai collegamenti che avevamo preparato, e insomma ci fa piacere comunque che questa cosa, anche se ovviamente molto molto annebbiata, offuscata, macchiata dal fatto che Annan e i suoi due compagni si trovano in carcere, però comunque non è una cattiva notizia, tutt'altro.
Sionismen, lebe Palästina, großer Sionismen, lebe, lebe, lebe Palästina, lebe, lebe, lebe Palästina, lebe Palästina, großer Sionismen, lebe Palästina, großer Sionismen,
und wir haben rulat Juden,
und wir haben rulat Juden,
und wir haben
Oh,
Eccoci di nuovo in onda dalle frequenze di Radio Onda Rossa, la trasmissione del coordinamento regionale sanità, e partiamo subito con un argomento importante che è quello che riguarda una situazione della provincia di Rieti, con cui abbiamo già interloquito in passato, che ci fa piacere risentire oggi, anche perché parleremo fra l'altro di un'iniziativa della settimana prossima. Ciao!
Ciao a tutti e tutte.
Allora, intanto voi vi chiamate Balia del Collare, io poi fra l'altro, pur conoscendovi da diverso tempo, non avevo mai... Si tratta di un uccellino di una specie protetta che vive e nidifica da quelle parti? Ah, meraviglioso!
Sì, nel bosco della Vallonina, sul Terminillo, e diciamo che siamo nati in opposizione al progetto TSM sul Monte Terminillo, e quindi il nome diciamo viene da questa specie protetta.
Perché voi vi occupate di tante cose della zona, non solo della questione del Terminillo? Ci vuoi brevemente un po' raccontare la vostra storia e poi passiamo all'iniziativa della settimana prossima, mi pare il 23, se non sbaglio.
Sì, il 23. Beh, la nostra storia appunto nasce nel momento in cui nella provincia di Rieti, dopo tanti anni, ripropongono appunto le istituzioni quello che è stato appunto poi oggetto di dibattito negli ultimi anni, che è appunto il progetto di Terminillo Stazione Montana, quindi costruzione impianti sci da risalita sul Monte Terminillo. Scusate, ma io ho un bimbo, spero che non si senta troppo.
Guarda, anche
che non faccia casino.
È un punto bellissimo, vai tranquillo.
Ok, perfetto, scusate ma sto da sola, quindi non posso fare niente. E niente, in realtà il progetto diciamo è tuttora sul piatto, nel senso che non è terminata la lotta contro il TSM. Noi siamo in udienza, abbiamo iniziato come dire così da un gruppetto appunto di persone più sensibili per la tutela della montagna diciamo, e quindi anche da qui il nome Balia dal Collare. Però in realtà ci siamo occupati di tutta una serie di questioni relative al nostro territorio, che è appunto la provincia di Rieti. Noi viviamo in vari comuni diciamo della provincia, qualcuno in città. La città di Rieti appunto ha una storia, insomma è una città come dire molto molto ricca di risorse naturali e anche di politiche che dal fascismo in poi in qualche modo hanno fatto di queste risorse un vanto, ma in realtà sono sempre state poi sfruttate. Questo diciamo lo dico sia per quanto riguarda la montagna che per quanto riguarda l'acqua, che invece sarà il tema oggetto diciamo del presidio del 23, perché appunto dal fascismo in realtà in questa nostra provincia le risorse sono state appunto messe a disposizione non solo di Roma, ma proprio di una visione come dire di aree marginali e limitrofe, che in realtà dovevano servire poi all'arricchimento come dire della metropoli. E sia la montagna con gli impianti sci da risalita, che appunto fece costruire proprio Mussolini, che l'acqua, che appunto con le sorgenti del Peschiera diventa appunto la prima fonte di approvvigionamento di Roma, tuttora sono come dire abbastanza sfruttate o comunque gestite in modo abbastanza dubbio, nel senso che poi dal fascismo sono cambiate tante cose. Noi però ci ritroviamo come dire con una serie di politiche locali e poi anche la regione e lo stesso comune di Roma come dire che non hanno cambiato assolutamente approccio al nostro territorio, e qui entro se posso, diciamo una bomba sulla questione del presidio del 23 e sui motivi, perché in realtà non è la prima volta che ne parliamo anche in radio. C'è questo progetto appunto di raddoppio dell'acquedotto delle sorgenti del Peschiera, che è appunto il vecchio acquedotto che da sempre approvvigiona la città di Roma. Questo progetto in realtà nasce con Acea, che ormai appunto è una multinazionale che gestisce la risorsa idrica, in realtà trae profitto, non gestisce la risorsa idrica, e che ha adesso sul piatto questo progetto appunto di raddoppio, che in realtà viene narrato quest'opera, questa grande opera di interesse nazionale, strategico ed urgente, con un'opera di rifacimento dell'acquedotto che appunto risale agli anni 30, soprattutto in virtù del fatto che noi veniamo da una zona che è altamente sismica. Infatti abbiamo subito insomma dei danni sia durante i terremoti dell'Aquila che nei recenti terremoti di Amatrice a Cumuli, insomma non più tanto recenti, però quelli del 2016-2017. E dunque con come dire, questa narrazione di rimettere in piedi un acquedotto vetusto per evitare che Roma resti senza acqua, si presenta questa grande opera, che in realtà non è solo un'opera infrastrutturale, ma è un'opera di ulteriore derivazione d'acqua. Infatti, dico proprio due dati, Roma come dire ha un fabbisogno importante, ma le sorgenti del Peschiera non sono le uniche a, come dire, a soddisfare il bisogno idrico di Roma, però l'approvvigionano per il 70%, e in realtà le sorgenti del Peschiera hanno una caratteristica, diciamo, che si distingue da altre sorgenti, ovvero che hanno una capacità di raccolta d'acqua e di rilascio d'acqua nei successivi 6 mesi all'inverno, motivo per cui Roma in estate, almeno finora, non ha avuto grandi problemi, come dire, di scarsità idrica. Il problema è che Acea non ripara le perdite. Nel tragitto da noi, quindi dal comune di Castel Sant'Angelo, Città Ducale, in provincia di Rieti, attraverso la centrale di Salisano in Sabina fino a Roma, diciamo c'è un numero cospicuo di perdite che oscillano sempre, perché poi i dati li dà Acea, insomma una volta un 60%, una volta un 48%, una volta il 27% quando serve dire che le hanno riparate. La verità è che ci sono comunque sprechi di 10.000 litri d'acqua al secondo, e se non ci fossero, se ci fosse manutenzione, in realtà Roma verrebbe, come dire, il bisogno idrico di Roma verrebbe soddisfatto e il fiume non verrebbe stressato. Quindi, in realtà, scusami, il progetto di raddoppio insiste su una ulteriore derivazione
d'acqua.
Serena,
scusami, ti volevo
dire,
per carità, non avevo alzato abbastanza la voce, era proprio questo a cui pensavo, no? Poi ci spiegherei bene quest'opera appunto che cosa significa, sì, e perché voi siete contro. C'è questo, sì, problema delle perdite, infatti la rete idrica nazionale è un colabrodo, no? Però su quello, sì, non si interviene, mi sembra di capire, invece si interviene su quest'opera che adesso ci spieghi tu.
Sì, in realtà l'opera è molto complessa e comunque non riuscirei a spiegarla, non neanche le competenze fino in fondo tecniche per spiegare tutti i dettagli. Dico soltanto che ci sono 28 chilometri di gallerie e di tubi che verrebbero, come dire, scavati in territori che tra l'altro sono anche a rischio idrogeologico, soprattutto il nostro, proprio per aumentare la captazione dell'acqua. Quindi diciamo che Acea dice che non riesce a fare manutenzione dell'acquedotto perché dovrebbe interrompere la portata d'acqua e dunque mantenere Roma in uno stato di sete. La verità è che c'è una modalità di fare profitto dalle perdite d'acqua, da questi sprechi che sono assolutamente impensabili ormai, e a maggior ragione adesso, come dire, in questi anni in cui il tema siccità, cambiamento climatico e quant'altro sono assolutamente reali. E Il progetto prevede appunto un'ulteriore derivazione d'acqua, cioè noi dal 2021 al 2022 siamo passati a una portata di fiume, del fiume Peschiera, da 18 metri cubi al secondo di portata a 15 metri cubi al secondo, e in realtà Acea con questo progetto, oltre ai 10 che già ne preleva di metri cubi al secondo, ne aggiungerebbe 4. Dunque il fiume, come dire, una volta realizzata questa opera di derivazione, andrebbe assolutamente in stress idrico e come dire, non si rispetterebbe quello che viene definito come deflusso minimo vitale di un fiume. E questo è un problema serio, soprattutto se aggiungiamo un altro dato, cioè il fatto che, lo vediamo, che gli inverni ormai non sono più inverni, è praticamente primavera. In Appennino solo l'anno scorso c'è stato un meno 84% di precipitazioni nevose. Quest'inverno è stato ancora peggio, e questo ci riconnette pure al tema, diciamo, degli impianti sci da risalita. Ma se vogliamo parlare d'acqua, parliamo del fatto che la sorgente non ha un bacino di ricarica, e dunque se l'opera andrà in porto e se si continua a fare questo tipo di profitto sulla risorsa vitale come l'acqua, fra un po' anche Roma come dire, avrà cognizione di cosa significa fare profitto sull'acqua, perché inizieremo a non averne, perché appunto la sorgente non sarà più in grado di mantenere, come dire, questa capacità di rilascio di acqua. E poi sì, non so se sono stata chiara, poi i passaggi sono molti, però sì, diciamo, sì. I dati più rilevanti anche per parlarne e arrivare a più persone possibili sono questi, cioè Acea fa profitto sull'acqua e le perdite vengono pagate direttamente dalle bollette della città di Roma, e i comuni che ormai, come dire, soprattutto quello di Castel Sant'Angelo, hanno, come dire, subito questo discorso di concessione della sorgente ad Acea, hanno dei ristori e ormai chiedono ristori, non sono più in grado di opporsi, forse in passato lo avevano fatto, e quindi la situazione è abbastanza drammatica e non è percepita mai abbastanza come grave e come urgente né in città, a Roma, e tantomeno sul nostro territorio, perché è un territorio ricchissimo d'acqua, non solo di fiumi, laghi, appunto. Ma le cose stanno cambiando anche da noi, con eventi climatici estremi, con questa scarsità di neve, di precipitazioni, e dunque insomma si inizia a vedere il cambiamento, e sarà sempre peggio, certamente non andrà migliorando, e per questo motivo noi ci opponiamo a questo progetto, ci opponiamo alle politiche di Acea, per questo motivo e anche per altri, nel senso che siamo in profonda connessione con tutta la rete comitati no inceneritore dei Castelli, perché anche lì Acea è, come dire, diretto investitore, e pensiamo, abbiamo supposto che quella ulteriore derivazione e captazione d'acqua, chissà se non sia necessaria a raffreddare gli impianti dell'inceneritore, non a soddisfare un bisogno idrico di Roma. Quindi è chiaro che c'è un interesse economico di profitto importante dietro, e quindi anche a livello di mobilitazione di ragionamento stiamo portando avanti da un po', anche con i comitati NOINCH, ma anche col coordinamento regionale sanità, un discorso, perché appunto è una questione di salute, no? Opporsi alle politiche di Acea. E se posso aggiungere una cosa, in realtà quello che vogliamo ribadire anche con forza il 23, non che prima non lo facessimo, ma adesso è quanto mai urgente e doveroso, è anche denunciare quelli che sono stati gli accordi che Acea ha stretto con una delle multinazionali più importanti dell'acqua e più grandi israeliana, la Mekorot, che altro non ha fatto nel tempo che assetare il popolo palestinese e depredare l'acqua dalla striscia di Gaza, dalla Cisgiordania. Quindi come dire, in questi mesi abbiamo recuperato un po' di dati, abbiamo studiato delle cose ed effettivamente, come dire, continuano gli accordi con queste grandi multinazionali, quindi ACEA, le mani sporche di sangue. E quindi il 23 vogliamo, come dire, ricordare anche quelli che sono i rapporti, no, di questo soggetto con altri che insomma fanno cose ben peggiori, e quindi ci tenevamo a dirlo. E nulla, non so se mi vuoi chiedere qualcosa.
Sì, allora sì, mi sembra molto importante questo collegamento che hai fatto con gli accordi con le società israeliane, perché sì, tu l'hai accennato, ma la situazione dell'acqua per quanto riguarda i territori è drammatica, vengono addirittura cementificati i pozzi e l'acqua pure a Gaza, e questa situazione proprio non c'è più. Però anche in passato, no, prima del 7 ottobre, la situazione era, insomma, qui se ne è parlato tanto, l'acqua era erogata come quando voleva Israele, e appunto anche nella Cisgiordania, come dicevo, l'autonomia, diciamo, idrica delle popolazioni, soprattutto che vivono di agricoltura, è minacciata, direi che è una parola che non rende l'idea, ma è attaccata continuamente, perché gli stessi coloni che imperversano appunto nel territorio della Cisgiordania liberamente, poi, come ho detto, cementificano i pozzi e tolgono l'acqua, che è vitale proprio, lo sappiamo. Sì. Io ti volevo chiedere una cosa in conclusione: tu hai accennato al fatto delle perdite idriche, no? E hai detto che la CEA dice che non si può intervenire, ma perché sennò significherebbe chiudere l'acqua. Ma questa mi sembra, cioè, una considerazione, io non me ne intendo, però voglio dire, più non si interviene più la situazione peggiora. È realistica quello che dice la CEA riguardo all'impossibilità a questo punto di intervenire sulle perdite della rete idrica, che sono enormi?
Ma guarda, io non parlo da tecnica, diciamo, parlo da attivista che però dialoga costantemente con chi dal punto di vista tecnico studia i progetti e capisce e ci spiega, e non è assolutamente sostenibile come discorso. La verità è che quelle perdite fanno gola e permettono ad ACEA di fare molti profitti, di reinvestire, anche perché appunto c'è un gioco di utili, di investimenti e di arricchimento di ACEA che anche questo progetto porterà, perché continuano a ribadire nei testi del progetto che è un progetto di pubblica utilità. In verità ci sono delle voci in cui spiega che appunto diciamo sul lungo periodo questo tipo di intervento, anche di derivazione, altro non farà che arricchire, parla di contesti socio economici della città di Roma. La verità è che ACEA farà un sacco di soldi con la realizzazione di questo progetto, quindi quelle perdite continuano a essere importanti per fare profitto, e ce ne saranno ancora altre, nel senso che non andranno a intervenire sulla riparazione, ma capteranno semplicemente più acqua, e quindi comunque ne disperderanno altrettanta, ed è vergognoso, è qualcosa che noi non possiamo più tollerare. Neanche Roma dovrebbe, perché comunque le perdite vengono pagate nelle bollette romane, e comunque finché non esce più l'acqua dal rubinetto, forse non ce ne accorgiamo tutti, ma forse è il caso che ci iniziamo a preoccupare.
Sì, ecco. Mi ricordo che anni fa, durante la gestione di Virginia Raggi, ci fu un problema, no? E gli abitanti intorno al lago di Bracciano protestarono perché, tu, come hai giustamente detto, l'acqua non viene captata solo dalle sorgenti del Peschiera, ma anche dal lago di Bracciano, per dire, e quindi già questa situazione si era prefigurata in maniera abbastanza seria. Senti, e poi è giusto quello che hai anche rimarcato, cioè che questa, come il problema dell'inceneritore a Santa Palomba, della questione poi dello scaricare sulla provincia, i problemi della raccolta della nettezza urbana a Roma, e quindi anche dell'approvvigionamento di acqua, è qualcosa su cui Roma deve sensibilizzarsi. Purtroppo fino adesso dobbiamo dire non è una situazione purtroppo ottimale, però insomma noi continuiamo, anche noi diamo questo contributo in modo che appunto anche chi vive a Roma si renda conto di quello che significa, che non riguarda zone esterne a Roma ma riguarda la città di Roma. Senti, allora diciamo l'appuntamento bene per sabato prossimo, a cui invitiamo tutti a partecipare, fra l'altro oltre che una giornata di lotta sarà anche una giornata, speriamo che ci aiuti il tempo, una giornata bella da trascorrere insieme.
Sì, allora ci vedremo alle 15.30 davanti alle sorgenti del Peschiera, alla centrale di Acea che si trova tra il comune di Castel Sant'Angelo e quello di Città Ducale in provincia di Rieti, e appunto faremo un presidio davanti alla centrale, quindi invitiamo tutte le realtà e tutti i singoli e le singole che vogliono intervenire o saperne di più ad esserci, non solo per la questione appunto del progetto di del raddoppio, ma appunto per quello che abbiamo citato finora, quindi appunto il progetto dell'inceneritore, per una salute come dire a 364 gradi,
certo.
E tra l'altro come dire approfitteremo di questa occasione di reincontro anche di tutta una rete che insomma ha ragionato e lavorato per provare a costruire una mobilitazione romana contro le grandi opere, e quindi provare appunto a fare un passaggio ulteriore e tornare su Roma e mobilitare un po' più di forze appunto contro queste grandi opere che in realtà ormai sono all'ordine del giorno e passano sempre come opere urgenti, di interesse strategico e nazionale, per cui poi si saltano le valutazioni di impatto ambientale, si superano tutta una serie di vincoli che andrebbero invece rispettati, quindi un po' questo, ecco.
Benissimo,
quindi,
allora rilanciamo l'appuntamento. Certo, noi come coordinamento, non solo noi, come coordinamento regionale sanità saremo lì, non vediamo l'ora e ci vedremo lì e approfitteremo, come hai detto, per appunto per fare il punto della situazione e cercare di rilanciare tutto il movimento. Ti ringrazio tanto, un bacio carissimo.
Grazie
pure al piccolo.
No,
è stato buonissimo, ci mancherebbe.
Esatto.
Hai visto poi alla fine. Esatto. Va bene, grazie tante, ci vediamo allora il 23 alle 15.30 alle sorgenti del Peschiera. Voi avete un riferimento comunque social, internet, in modo che chi voglia possa.
Sì, c'è la pagina Facebook, Instagram di Balia dal Collare,
Dal Collare.
E stiamo giusto ora rilanciando anche un testo, insomma, a brevissimo trovate tutte le informazioni.
Benissimo.
Che circoleranno da qui fino al 23.
Benissimo, grazie tante. Ciao.
Grazie a voi. Ciao.
Allora, insomma, molto interessante, spero anche per chi ha ascoltato, ma ne sono sicura, e questa è Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 il telefono, ci vedremo sicuramente, speriamo, con tante persone alle sorgenti del Peschiera sabato 23 marzo alle 15.30. Adesso proseguiamo con gli altri argomenti, e intanto proprio per avere il tempo di chiamare la prossima interlocutrice, ancora musica dalla Palestina.
Libre Palestina, libre Palestina, libre Palestina, o grossa sionista, libre Palestina, o grossa sionista.
Sudot Europoliser.
Och vi har skjutit raketer.
Och vi har skjutit raketer.
Mot våra fiender.
Mot våra fiender.
Och hela världen känner till vår kamp.
Och hela världen känner till vår kamp. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen.
Och vi ska befria vårt land.
Och vi ska befria vårt land.
Från imperialismen.
Från imperialismen.
Och vi ska bygga upp vårt land.
Och vi ska bygga upp vårt land.
Eccoci di nuovo in onda, siamo adesso in collegamento con una compagna del collettivo in difesa di un consultorio, consultorio di Garbatella, di Via delle Sette Chiese se non sbaglio, e con te vogliamo parlare ovviamente del vostro lavoro, di quello che state facendo, del destino che vogliamo forse impedire di questo consultorio e dell'iniziativa che ci sarà mercoledì prossimo. Ti lascio la parola e poi magari interloquisco.
Perfetto, ciao, grazie Anto, ciao a tutte e a tutti. Allora sì, faccio un breve diciamo introduzione del che cosa è la situazione, perché nasce questo collettivo, e poi sì, vi racconto che dell'assemblea pubblica che faremo, già lo dico, mercoledì prossimo il 20 marzo alle 4:30 in una delle piazze principali di Garbatella, che è piazza Damiano Sauli. Ma perché nasce tutta questa cosa? Perché come tantissimi altri consultori a Roma ormai negli anni, anche il consultorio di Largo delle Sette Chiese, quindi il consultorio di Garbatella, a settembre chiude, vuol dire che d'improvviso, cartello appeso alla cancellata, il consultorio, tutti i servizi del consultorio, praticamente tutti i servizi del consultorio, tranne la vaccinazione pediatrica a 0-12 mesi, vengono, si dice, spostati al consultorio, all'altro consultorio del nostro distretto, quindi a un luogo che sta a oltre, cioè sta veramente a 40 minuti a piedi dall'altra parte del quadrante. Dicono che i servizi vengono spostati, in realtà non vengono spostati, perché in quel consultorio già c'erano i servizi che sono stati chiusi a Largo delle Sette Chiese, quindi in realtà viene chiuso il consultorio con questa frasetta. Cosa hanno chiuso, cosa hanno levato? Hanno levato praticamente tutto, non c'è più, non ci sono più le ostetriche, dunque non ci sta più tutta la preparazione al parto, non ci sta più tutta l'assistenza che si dà alle donne nella fase dell'allattamento, non ci sta più, non ci sono più le ginecologhe, dunque non ci sta uno dei servizi chiave di un consultorio. Se tu vuoi accedere alla interruzione volontaria di gravidanza, devi andare in un consultorio, perché è lì che parte la tua, diciamo, il tuo percorso in cui verresti accolta, devi essere accolta. Quindi tutto questo non c'è, non ci sono le visite ginecologiche che prima venivano garantite a chiunque volesse andare dai 16 anni in su ad essere visitata, e magari, sai, era anche un'occasione per poter essere visitata e fare prevenzione senza che magari i tuoi genitori dovessero, o tua madre, venire necessariamente con te da qualche parte, magari scoprire che hai già avuto rapporti. Insomma, voglio dire, non c'è più, perché in generale è stato totalmente depotenziato, dopo magari ci torno un secondo, tutta la parte della psicologia, quindi prima c'era la possibilità di andare a chiedere a parlare del tuo disagio e quindi essere presa in carico e iniziare un percorso di psicoterapia eventualmente, o comunque essere accolta e magari indirizzata da altre parti. Se tu adesso sali le scalette di Largo delle Sette Chiese, questo non c'è più, e non c'è, è rimasta praticamente solo, non c'è più lo spazio giovani, ecco, mi stavo dimenticando, lo spazio giovani è un po', diciamo, tutti questi servizi di cui ho parlato precedentemente, rivolti in maniera specifica alla fascia dai 16 ai 24 anni. Il servizio prevedeva il fatto che il consultorio va nelle scuole a spiegare i servizi del consultorio, e questa interazione relazione con le scuole superiori del territorio è sempre stata feconda, nel senso che poi chiaramente se tu lasci conoscere il fatto che c'è un luogo dove tu entri ed è laico, nessuno ti giudica, gratuito, non hai necessità di avere soldi con te né di doverli chiedere a qualcun altro, e accogliente
e soprattutto scusami, non serve l'impegnativa del medico.
Chiaro,
questo è importante.
Certo. Assolutamente, ma non solo, tu vieni accolta e non ti chiedono neanche il documento, per cui vuoi entrare, c'hai un tema, non, magari stai in una situazione di disagio, vai, entri, cioè veramente una situazione protetta, una situazione di accoglimento. Questo era il consultorio di Largo delle Sette Chiese, come lo erano tutti, lo erano, lo sono, ma perché dico lo erano? Perché in realtà nel corso degli anni, lo sappiamo bene, il coordinamento regionale sanità se ne è occupato, no? La storia è sempre la stessa. Nel corso degli anni chiaramente che cosa accade? Accade un disinvestimento. Che cosa vuol dire? Vuol dire che chiaramente sempre meno personale interno, ma, e quindi sempre meno accessibilità, cioè nel senso nei consultori dell'ASL Roma 2, solo nell'ASL Roma 2 di cui noi facciamo parte, mentre nelle altre ASL funziona leggermente diverso, però se tu devi prendere appuntamento devi chiamare dalle 12.15 alle 13.15, è ovvio che no, che questo impedisce. Il consultorio prima era un luogo aperto in cui tu veramente passavi davanti e entravi, e adesso tutto questo non è più. Quindi che cosa accade? Accade che però il consultorio di Largo delle Sette Chiese è sempre stato un grande e di qualità punto di riferimento nel quartiere, nel quadrante Garbatella Ostiense San Paolo. E dunque, a fronte del fatto che è stato chiuso, in realtà noi che siamo comunque un gruppo di donne che si sono conosciute proprio al consultorio 4 anni fa, mentre tra il corso preparto e mentre allattavamo i nostri figli, e nello spazio mamme, che è questa cosa, no? Questa dimensione collettiva nel quale tu pratichi l'autoaiuto, il mutuo aiuto e l'autoaiuto, nel senso che ti relazioni con le altre che magari stanno vivendo nel puerperio, cioè nei mesi immediatamente successivi alla nascita del proprio figlio, nonostante la società ti dica che tu debba essere felice, radiosa e, come dire, con la grinta, tutte noi sappiamo che non necessariamente quella fase post-parto è una fase semplice.
Non solo, Cristina, c'è anche il problema, perché tu hai parlato dell'aiuto, per esempio, nell'allattamento. Questo è un problema molto serio che porta tante donne a rinunciare ad allattare per difficoltà.
Esatto.
E sappiamo quanto è importante, oltre all'aiuto di personale, anche il parlarsi fra mamme.
Brava,
perché le esperienze che magari una giovane mamma sta vivendo sono state già vissute, e lì è fondamentale proprio parlarsi e raccontarsi come ognuna è riuscita, no, a risolvere, a bypassare determinati problemi, perché l'adattamento è una cosa naturale, ce la fanno sembrare innaturale, ma questo non è. Quindi,
brava, e infatti da questo punto di vista secondo me stai toccando un punto focale, che è un punto generale poi anche di come è strutturata la sanità in generale, è disumanizzata. Cioè tu ti poni in genere vai da un medico e ti poni oggettivamente in una posizione gerarchica inferiore, perché credi di non sapere e che lui ti deve insegnare qualcosa, lui ti deve dire qualcosa. Non c'è nulla di più naturale invece dell'allattamento, di tutta una serie di capacità che ciascuna di noi ha in certe fasi della vita, di riconoscersi in tutte le fasi della vita, non necessariamente nella maternità. Però infatti secondo me uno degli elementi forti e che probabilmente è anche ciò che ha dato una grande forza al nostro collettivo è proprio questo: confrontarti l'una con l'altra, questo, e vedere nell'altra le stesse difficoltà che tu, e quindi scoprire che in realtà sono difficoltà fisiologiche, e che appunto devi pretendere. Quante storie, anche voi certamente l'avete raccontate, quante storie abbiamo sentito di donne che vanno, appunto, che partorisci in ospedale e uno si affibbiano subito comunque il latte, no, di sintesi, perché comunque che fa, non c'è uno sponsor da qualche parte che deve vendere il latte, e comunque benissimo, se non si vuole allattare sono totalmente d'accordo, sono delle scelte, però deve essere una scelta, perché invece ci devono essere delle ostetriche, e nei consultori ci stanno, e a Sette Chiese ci sta, va no, che ti accolgano e che ti dicono guarda, se non si attacca in questo modo prova in quest'altro modo, e e contemporaneamente, come dicevi tu, tu mentre stai lì inizi a confrontarti con le altre e quindi ti rendi conto che hai tutte le capacità da un lato e che le difficoltà tue sono le stesse delle altre e dunque ti riappropri della tua stessa forza, che volendo è qualcosa che appunto, diciamo, un po' io adesso faccio un salto, ma tu Anto chiedimi, perché insomma veramente mi sembra importante, bello e poterne parlare collettivamente. Credo che sia questa stessa forza che è quella che sta dando, diciamo, che ha dato questa potenza a questo collettivo di, diciamo, in difesa del consultorio di Largo delle Sette Chiese, che da un lato si è subito messo, ci siamo subito messi in relazione con già tutti gli altri gruppi che stanno lavorando a difesa dei consultori, ma nel corso, in questo percorso, che volendo è anche un percorso come dire recente, nel senso che noi nasciamo a ottobre in risposta alla chiusura di settembre, stanno accadendo tantissime cose. Sta accadendo prima di tutto il fatto che veramente moltissime persone esprimono la voglia, la necessità e il desiderio di partecipare, e noi questa cosa la leggiamo non solo come è importante il consultorio di Largo delle Sette Chiese, quindi sì, ci voglio stare anch'io in piazza, abbiamo fatto vari presidi, la piazza era piena, anche oltre le nostre stesse aspettative, ma non è solo quello, secondo noi, è anche il fatto che probabilmente è come se ci fosse un mutamento di fase, cioè dopo che si sta tutti, no, abbiamo tutti un po' subito sulla sanità come su tutto il resto, ma rimaniamo sulla sanità, la privatizzazione, la precarizzazione, il fatto che appunto liste d'attesa infinite, grande è l'opera che state facendo voi sulla carovana salvavisite, perché questo ridà alle persone quell'idea di dire vabbè, ma io non devo subire. E che cos'è che te la dà? Te lo dà lo stare nella collettività, cioè te lo dà quel respiro corale che un po' appunto noi come collettivo stiamo portando, e che quindi adesso, diciamo, dopo tutta una serie di abbiamo fatto vari presidi, abbiamo occupato il consultorio, abbiamo partecipato alle varie manifestazioni, abbiamo creato appunto collettività. Adesso la prossima settimana, mercoledì prossimo, faremo questa assemblea pubblica che però, ecco, anche simbolicamente abbiamo deciso di spostare, e non la facciamo più dove l'abbiamo sempre fatta, cioè davanti al consultorio, ma la facciamo in una piazza centrale di Garbatella. E questo perché? Perché anche da un punto di vista simbolico quello che ci siamo detti è che il problema del consultorio di Garbatella è il problema di tutti i consultori di Roma ed è il problema di tutti i consultori d'Italia, nel senso stanno chiudendo ovunque, di Trieste si è saputo perché la stampa ne sta parlando, ma sono decine di consultori, ci sono interi territori sguarniti di consultorio. Ma non è solo un problema di consultori, è un problema di tutte le strutture, è un problema dei centri di salute mentale che se tu ci vai non ti accolgono più perché ci sono stati pensionamenti, anche lì era un supporto gratuito per un disagio, per i disagi psichici, tu andavi, venivi accolto, adesso non è più così, ed è un problema degli ospedali che chiudono. Quanti ospedali sono chiusi? Hanno chiuso durante la giunta Zingaretti? Tantissimi. E dove sono andati i fondi? Sempre più, come dire, anche speditamente, verso la sanità privata. Allora, se da una parte c'è un'accelerazione, no, di questo processo, comunque questo processo da parte del nostro nemico, direi veramente, nemico della salute, nemico del benessere, che è la controparte, che è la regione in questo caso, ma è proprio, no, è l'impostazione dell'aziendalizzazione, del privato, eccetera, eccetera. Ecco, se il nemico va avanti su questo fronte, noi quello che sentiamo, che abbiamo sentito, sai, poi durante poi i presidi ti parli subito dopo, è proprio questa nascente voglia di dire e no, adesso basta, adesso vogliamo, cioè proviamo a reagire insieme. Per cui l'assemblea che faremo mercoledì prossimo, a partire quindi il 20 marzo dalle 4:30, sarà proprio un salto, cioè vuole essere un salto di qualità, un provare a guardare ancora in maniera più globale la questione sanità, perché è tutta la stessa storia, è sempre il denaro che conduce. E noi allora l'idea è, bene, allora allarghiamo la rete, allarghiamo le relazioni, anche perché in questo sommovimento, no, in questo stare insieme, noi stiamo notando in persone che si sono affacciate sul collettivo, come dire, spurie, anche che un po' credevano nell'istituzione, credevano nella relazione con andiamo a parlare. Io sono stata all'incontro col direttore generale dell'ASL Roma 2, l'ASL più grande di tutta Europa, gestisce la salute e la malattia di 1.200.000 persone, e chiaramente la controparte è sempre questa persona che era proprio un direttore d'azienda vero e proprio, si fa dei ragionamenti assolutamente lineari. Si dice che è l'algoritmo che decide a chi vanno, cioè quanto personale tu reintegri lo decide quanto è la richiesta, no? Quindi la richiesta dell'utente, tu sei un utente, tu non sei una persona che ha necessità di benessere, no? Quindi veramente anche qui la disumanizzazione. Ecco, tantissime persone in realtà che si sono affacciate sul nostro collettivo per la questione dell'Argo delle Sette Chiese, che abbiamo notato nel corso del tempo, anche perché facciamo molte iniziative per cui ti capita di rivederle, diciamo, a stretto giro, che appunto questa idea del vabbè, ma tanto qualcuno di bravo, andiamoci a parlare, cioè della interlocuzione, oppure del vabbè, ma i soldi non ci stanno, ecco, queste idee iniziano a essere scardinate e noi vogliamo proprio esattamente questo. Cioè,
guarda, hai toccato proprio un punto fondamentale, intanto l'interlocuzione, perché noi pure abbiamo interloquito fino a che ci hanno sbattuto, certo, la porta in faccia, per cui non è che uno demonizza l'interlocuzione, si procede in vari ambiti, anche perché, certo, è giusto poi far sbattere la faccia addosso a sta famosa porta.
Brava,
ma hai toccato, esatto, anche un altro argomento importante: i soldi non ci stanno. Proprio ieri è stato varato dal governo il provvedimento sulla evasione fiscale, che è praticamente un favorone a tutti gli evasori, facendolo passare come un provvedimento di aiuto a quelli che poverini dichiarano tutto quello che hanno, appunto, il loro reddito, però poi non ce la fanno. Allora le cose non stanno così, ci sarà anche questa fetta, ma la gran parte, come chiunque di noi che è andato da un medico e per il privato, spesso si è sentito dire vuole la fattura, quindi non ci raccontiamo storie, i soldi non è che non ci stanno, è che vanno da altre parti, e soprattutto c'è un disegno complessivo di privatizzazione della sanità, che di cui hai parlato anche tu, che è una delle branche, per esempio, della medicina che è tra le più private, cioè quelle a cui le persone, le donne si rivolgono molto ai privati, è proprio ginecologia. Allora chiudere i consultori come stanno facendo non può che essere un favore al privato, come questi decreti che in teoria sarebbero contro l'evasione sono solo propaganda preelettorale, come sempre, perché il bacino d'utenza poi di questi partiti è quello che è, fatto salvo che qualcuno magari lo fa in buona fede, non lo so. Io ti volevo chiedere però una cosa. Dunque, tu hai citato due consultori, questo chiuso e un altro a cui vorrebbero indirizzati, non tutti comunque, i servizi, e l'ha illustrato bene. Sono solo questi due i consultori di Garbatella, credo di sì.
Esattamente, no? I consultori, esatto, no, ma non solo di Garbatella, di tutto il municipio ottavo. Quindi ti dico anche che il municipio ottavo ha 130.000 abitanti, la legge dice, la legge ribadita dal decreto ministeriale dello scorso anno, il 77 del 2023, ribadisce che ci dovrebbe essere un consultorio ogni 20.000 abitanti, dunque noi dovremmo avere 6 consultori.
Esatto.
Nella stessa momento in cui veniva fuori questo decreto che ribadiva formalmente tutta questa roba, noi da 2 siamo passati a 1, perché appunto il tema non è spostare, l'altro consultorio già esisteva, gestiva il bacino d'utenza che stava dall'altra parte della Colombo, diciamo così, ma appunto il consultorio è un presidio territoriale, cioè tu devi arrivarci a piedi.
Esatto, guarda, hai detto proprio, io mi ricordo ai tempi miei,
brava, esatto,
che i consultori ci arrivavi a piedi, cioè ce n'avevi uno, parlo di moltissimi anni fa, ce n'avevi uno che comunque vicino a casa che potevi raggiungere a piedi, e adesso questa, e c'aveva un senso, no? Ovviamente.
Certo che c'ha un senso, perché se tu, ma veramente, tu ragazza esci da scuola, che ne so, vuoi andare a parlare perché forse hai un ritardo, sei preoccupata, prendi, vai e entri, non è che prendi l'autobus, non sai neanche dov'è e chissà dove lo raggiungi.
E soprattutto se le cose stanno così, nemmeno sei sicura di essere accolta, perché il personale è quello che è, i tempi, quindi i tempi d'attesa diventano biblici, insomma, questo mi sembra evidente. Senti Cristina,
esatto,
allora dici, ti lascio a te di dare gli estremi precisi di questo appuntamento del 20.
Sì. Allora sì, quindi è un'assemblea pubblica che faremo in una delle piazze principali di Garbatella, si chiama Piazza Damiano Sauli, per chi la conosce Garbatella è la piazza con la scuola con le aquile, piuttosto nota, saremo lì dalle 4:30 e invitiamo a partecipare tutti, cioè certo, comitati ma anche singoli, ma anche certo, sanitari che lavorano interni, singole persone, perché l'idea è iniziamo a a guardarci negli occhi e a stabilire relazioni, perché dobbiamo distruggere la narrazione e quindi come primo passaggio far acquisire coscienza e consapevolezza alle persone che il tema non è, come dicevi tu prima, mancano i soldi, il tema è scelta politica.
Certo,
punto,
poi
non c'è altro.
Hai detto bene, fra l'altro è inutile parlarci, cioè è utilissimo parlarci fra di noi, ma il nostro referente deve essere ovviamente l'esterno, tutta la popolazione che soffre queste condizioni e che sì, noi dobbiamo insomma riuscire a far capire loro. Esatto, sì, anche.
Esatto.
Va bene, ti ringrazio tantissimo e sicuramente comunque qualcuna di noi, come già sai, ci sarà mercoledì prossimo.
Ottimo, perfetto.
Ti ringrazio. Ciao.
Un abbraccio a tutti.
Anche a te. Ciao, ciao.
Ciao.
Molto interessante anche questa iniziativa, poi comunque rimetteremo, quando montiamo il podcast, rimetteremo questo appuntamento e anche quello della mobilitazione precedente. E è importante veramente, credo che meglio di come l'ha detto la compagna al telefono non si possa dire, ha toccato tutti gli argomenti per cui è necessario comunque continuare. Poi il movimento dei consultori, chiamiamolo così, il coordinamento anche dei consultori che da tanti anni lavora su questo e va appresso anche con qualche vittoria a queste chiusure, a questa vergogna insomma di togliere un servizio che è nato appunto sull'onda anche di lotte di donne più di 40 anni fa e che invece adesso non è che è sotto attacco, è proprio sotto un pesantissimo attacco. Passiamo adesso alla prossima corrispondenza, però io, la compagna ha citato la carovana salvavisite, questa iniziativa che sta avuto un discreto successo direi, questa nostra presenza del coordinamento regionale insieme anche a altre realtà delle zone che andiamo a toccare, soprattutto delle realtà degli abitanti e delle abitanti delle occupazioni che ovviamente sono investite in prima persona per difficoltà maggiori rispetto a quelle che possiamo avere noi, che già sono tante, da questa strisciante, nemmeno tanto strisciante, privatizzazione della sanità, in particolare questa enorme difficoltà di riuscire ad avere una visita o un esame nei tempi prescritti per legge. E sapete bene che noi abbiamo diffuso un vademecum ma da tanti anni, che trovate sul sito del coordinamento cittadino, ancora si chiama così, sanità senza l'accento, e che insomma già siamo andati in varie situazioni. Questa settimana saremo venerdì mattina dalle 8:30 davanti al di presidio di Via Cartagine dell'ASL RM2 e sabato mattina invece saremo a Via Lampedusa insieme a gli occupanti e gli abitanti, mi piace chiamarli così, abitanti dell'occupazione di Casal Boccone, e a Via Lampedusa ASL RM1 sempre alle 8:30, e poi ci sposteremo anche al mercato per avere di Valmelana, per avere un bacino di utenza, diciamo un bacino più ampio, però diciamo che comunque abbiamo un riscontro importante perché con la diffusione del video, che forse molti di voi avranno visto, che ormai è dappertutto, non posso dire virale perché forse è esagerato, ma non lo so, poi questo termine non mi piace, sta anche su YouTube, in cui si spiega in maniera semplicissima qual è la procedura nel caso appunto che il RECUP o il CUP della struttura a cui ci si rivolge ti dica magari hai una prescrizione che prevede una visita entro 30 giorni e te la danno fra un anno, o peggio ti dicono che le liste sono chiuse, che non ci sono disponibilità, il che è assolutamente illegale. Fra l'altro domenica scorsa c'è stata, mi pare era domenica, sì, un programma Presa Diretta che si è occupato di questo, l'ha fatto in maniera maldestra, è il minimo che si possa dire, penso che lo potete trovare su Rai Play, non so se lo replicano sabato come facevamo con Report. Comunque non c'è piaciuto per nulla, perché l'inizio, una mezz'ora è stata dedicata al fatto che medici e sanitari in generale vanno all'estero perché qui non ci si fa più, l'alternativa ci guardiamo in faccia noi che stiamo assistendo a questo programma dicendo come non c'è un'alternativa, ti unisci e lotti, no? Perché la sanità non è una cosa che riguarda chissà chi, riguarda tutte e tutti noi, scappare, andarsene non è secondo noi una soluzione, oltre che ovviamente poi crea problemi. Che cosa fanno le aziende, gli ospedali eccetera? Chiamano i cosiddetti medici a gettone, anche di questo si è parlato, e si è parlato anche di quello che facciamo noi da tanti anni, cioè questo della possibilità appunto di in caso di mancato accoglimento della richiesta nei termini che l'impegnativa del medico prevede, di chiedere la visita in intramenia con rimborso. E questo ogni volta che noi facciamo questa richiesta, cioè noi, che anche noi, è successo anche a noi personalmente, siamo pazienti come tutti e tutte le altre, e in breve viene dato l'appuntamento, il che poi susciterebbe tutta una serie di domande, ma l'informazione che è stata data comunque è stata data male, e alla fine però c'era un bel servizio su un ospedale di Cesena, mi pare, che era proprio il contraltare, però era stato, è stato messo alla fine. Sappiamo che poi la gente ascolta, guarda molto la prima parte eccetera, poi magari lascia perdere, dove i medici, un medico in particolare intervistato diceva io me ne potrei andare, ho avuto tante offerte, non mi ricordo se era un anestesista, ma io voglio fare questo lavoro perché mi piace, perché nell'ospedale io aiuto le persone e questo è il lavoro che io voglio fare. Insomma, l'ho detto male, lui l'ha detto molto meglio, e quindi insomma noi continuiamo, ve l'ho detto, venerdì mattina a via Lampedusa e sabato a Cartagine, a via Cartagine, al presidio di via Cartagine, e invece sabato mattina a via Lampedusa. Adesso ci fermiamo, sempre con musica dalla Palestina, e poi passiamo all'ultimo argomento, che speriamo che non vada tutto bene, che è il centenario della nascita di un grande uomo, Franco Basaglia, lo psichiatra Franco Basaglia.
الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين لن نسكت لن
E siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 06 49 17 50 e questa è la trasmissione del coordinamento regionale sanità.
شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو متحدين لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين رح نبقى فيك يا فلسطين
Allora mi scuso degli attimi di silenzio perché era una telefonata, allora il prossimo collegamento lo rimandiamo a fra 10 minuti purtroppo, e intanto vi accenno qual è l'argomento. L'11 marzo del 2024 nacque, perché purtroppo non c'è più, Franco Basaglia, un nome che forse non ha bisogno di presentazioni ma che invece ha bisogno di chiarimenti, probabilmente perché poi molto si è detto, e anche in modo non preciso, diciamo, su questo che per me è uno degli uomini fondamentali non solo della psichiatria ma anche della medicina in Italia e nel mondo, perché comunque ha, diciamo, è stato un capostipite di poi di un movimento che ha rivoluzionato la psichiatria. E dico anche della medicina perché fra l'altro Basaglia diceva delle cose che possono essere tranquillamente generalizzate su tutto l'ambito della medicina complessivamente. E l'occasione ci è data appunto da questo centenario che, devo dire, la RAI ha celebrato in maniera un po' di nascosto, diciamo, per certi versi, nel senso che Rai Storia, il canale 54, che comunque rimane uno dei più interessanti della Rai, ha praticamente per tutto il giorno, e forse non solo per quel giorno, il giorno dopo, ha toccato, insomma, tantissimi argomenti e soprattutto anche tantissimo materiale di repertorio, comprese le interviste a Franco Basaglia, una famosa è quella di Sergio Zavoli, ma insomma non l'unica, e dell'epoca, che e anche, insomma, altri documentari che avevo già visto sempre sullo stesso canale, che riguardavano un po' la situazione dei manicomi, la storia di alcuni manicomi, anche di alcuni personaggi che in questi manicomi erano stati reclusi, perché poi di questo si tratta. E Franco Basaglia, che è il padre dell'omonima legge, la 180, che è quella che chiude i manicomi, ma detta così assolutamente poco, diciamo, dice poco rispetto a tutto il lavoro che Basaglia fece dalla seconda metà degli anni 70, poi per del 60, scusate, poi per tutti gli anni 70. La cosa interessante è che in questo, casualmente, vengo a sapere da un giornale radio, è proprio l'11 marzo, che c'è un podcast molto bello proprio a cura di Vanessa Roghi, che è l'interlocutrice che avremo fra qualche minuto ai nostri microfoni, curato appunto da Vanessa Roghi, un podcast che trovate su Rai Play, facilmente googlate e lo trovate, e sono tre o quattro parti in cui veramente lei è molto brava, perché mette insieme materiali di repertorio, considerazioni che danno un po' il quadro preciso, più preciso, di quello che è stato Franco Basaglia, che purtroppo poi è morto veramente troppo presto, devo dire troppo presto. E tante cose ha scritto e tante cose soprattutto ha detto anche in molte interviste che gli sono state fatte nel corso degli anni, e tante cose soprattutto sono state messe, criticate. Scusate, adesso mando ancora un po' di musica, forse è la nostra interlocutrice, lo spero. Ci sei?
Sì.
Niente, c'è stato un fischio che ho avvicinato il telefono al microfono, stupidamente.
L'ho sentito, infatti.
Vabbè, spero di non averti fatto male. Sì, tutto a posto. Allora, io stavo cominciando, intanto facendo i complimenti, tu
sì,
lo sai.
Scusami, ma stavo, insomma,
no, non fa niente.
Un treno per...
Vabbè, tranquilla, facendo i complimenti al tuo podcast, che io poi veramente certe volte la serendipity famosa funziona, che ho casualmente saputo che esisteva, mi sono guardata con estremo piacere, poi ci siamo messaggiate, quindi te l'ho detto. Vanessa Roghi, fra l'altro, noi l'abbiamo sentita, lo dico per chi ascolta, ai tempi del centenario di Rodari, quindi io l'ho conosciuta sempre telefonicamente in quell'occasione, quindi seguo tutto il suo lavoro. Io avevo cominciato ad accennare appunto a questo tuo podcast, non solo, ma anche a tutta la giornata un po' dell'11 e forse anche del 12, nella quale Rai Storia ha mandato tantissimo materiale, purtroppo in una nicchia, diciamo, che non tutti frequentano, però insomma era importante, era interessante. Allora, intanto dimmi come nasce questo podcast, perché hai sentito, tu sei veramente poliedrica, spazi un po' dappertutto. Raccontaci un po' come nasce questo e poi magari entriamo nel merito della figura di Franco Basaglia.
Io nel 2000, una parte importante della mia vita è quella di fare documentari di storia per la RAI, e nel 2018, a 50 anni dalla legge Basaglia, avevo fatto un documentario su Franco Basaglia, che però credo per grande storia, non credo che sia fra quelli che sono stati rimandati in questi giorni.
Mi sa di no, infatti è un peccato.
Detto questo, quindi è stata una mia idea quella di proporre, visto che avevo già fatto un documentario, di proporre un podcast per Rai Play Sound ad Andrea Borgnino, che ha accettato, e l'abbiamo fatto. Insomma, io in questi mesi ci ho lavorato e ci sto ancora lavorando, perché sono 10 puntate.
Ah, che bella notizia!
Sì, insomma, diciamo bella,
per
ma
per me è bellissima, poi non so. Va bene, vai.
E no, niente, è nato così, questo è come è nato.
Senti, quindi sì, è un interesse che tu hai da diverso tempo.
Allora, io
ho ascoltato con molta attenzione i tuoi podcast, le puntate che sono disponibili. Poi personalmente, per mia formazione, comunque ho letto soprattutto, per esempio, mi ricordo le lezioni brasiliane di Basaglia, che sono molto interessanti, è un libro che...
Certo.
E poi insomma lui ha scritto tanto. Quello che mi interessava è che esce benissimo dai pezzoni di interviste che tu hai messo nei podcast, quelle poche cose di Basaglia, è come lui intanto si accosta non alla psichiatria ma all'istituzione manicomiale, e soprattutto il fatto, per esempio, a me mi ha colpito molto, lo sapevo, ma mi ha colpito molto quando gli chiedono ma la malattia mentale esiste, e un'altra domanda è ma i farmaci esistono. Su questo si è speculato, secondo me, questa è un'opinione mia personale, in maniera anche molto superficiale e sbagliata. Vuoi parlare di questo?
Ma lui, diciamo, fin dall'inizio viene associato al movimento antipsichiatrico,
esatto.
In modo molto superficiale, chiaramente giornalistico, perché lui, quando arriva a Gorizia, ovviamente, questo lo dice molto bene John Foote nel suo libro La Repubblica dei Matti, cerca dei modelli, e i modelli li trova nell'esperimento di Maxwell Jones, che sta portando avanti a Dingleton in Scozia, e ovviamente nella lettura anche di testi che stanno uscendo in questo momento, molto importanti, la teorizzazione delle istituzioni totali che fa Goffman,
certo.
E quindi l'idea appunto che la psichiatria deve essere rovesciata, perché è una scienza che segrega e che appunto non libera le persone, da cui insomma l'idea di antipsichiatria. Lui però in realtà fin dall'inizio, insomma già nel 66 abbiamo delle interviste nelle quali appunto gli si chiede ma la malattia mentale esiste, lui dice beh, io sono un medico, certo che la malattia mentale esiste, e il problema non è la malattia, il problema è il malato. Il senso è che appunto, ed è anche il senso del suo mettere la malattia tra parentesi, è che la malattia esiste, ma il malato che non esiste, nel contesto nel quale la malattia diventa l'unico mezzo che abbiamo per riconoscere il soggetto, il malato, mentre, e questo lo dice molto bene Giovanni Bollea riferendosi ai bambini, i bambini sono il soggetto, non l'oggetto della cura, e così i malati psichiatrici.
Certo, poi quando appunto lui dice è il malato, non è che ovviamente lui è uno fra i primi che dice che c'è un contesto sociale nel quale la malattia mentale si sviluppa, però è importante quello che hai sottolineato. E il problema è come la malattia viene trattata, infatti, no?
Beh sì, ma non come la malattia, come il malato.
Il malato, sì, scusami, io pure ho i retaggi, purtroppo. Che
posso... esatto.
Esattamente, hai fatto benissimo a sottolinearlo. Per esempio mi ricordo anche un altro aspetto a cui ho accennato, sul fatto dell'uso dei farmaci, cioè il rifiuto dell'uso dei farmaci. Lui dice
non
da parte sua, e dall'antipsichiatria, diciamo così, perché pure quella è sfaccettata. Parliamo di questo. Lui dice delle cose,
certo,
molto importanti.
Sì, sì, no, no, lui dice che ovviamente i farmaci sono, sono stati determinanti, diciamo, nella, anche nell'apertura dei reparti e nella gestione di alcune patologie psichiatriche. Il punto, dice lui, è quando il farmaco diventa un manicomio chimico, che poi appunto è il titolo che poi è stato ripreso, insomma è la frase che poi è stata ripresa da Piero Cipriano in un bel libro che si intitola proprio Il manicomio chimico, cioè quando usi il farmaco come uno strumento di contenzione. Esatto. E non solo di cura, e questo lui lo mette in rilievo fin dal 66.
Sì, e rispetto a questo, per esempio, ricordo di aver letto in un suo libro che in questo momento non sono in grado di citare, lui dice proprio una cosa: si può dare un farmaco per si dà in genere un farmaco per contenere il malato, ma spesso stare vicino a lui, che un infermiere sia vicino al malato, magari tutta la notte, no? È un contenimento che può essere intanto meno violento e brutale, eccetera, e soprattutto inefficace a quel punto, ma molto più duraturo, molto più importante.
Beh, sai, io appunto non sono ovviamente un medico e lo faccio, cioè eventualmente appunto Cipriano è chiaramente la persona che può dirlo. Nella storia di Basaglia l'invenzione degli psicofarmaci è determinante, ma appunto ripeto, non è insomma bisogna stare attenti a non farli diventare delle nuove camicie di forza.
Certo, e anche il fatto, non mi sfugge, mannaggia, io so, c'ho degli appunti qui, intanto la questione per esempio del, tu hai citato Goffman, questo sociologo che definisce le istituzioni totali, quelle dove il tuo tempo e la tua vita praticamente sono determinate all'esterno, lui fa... inserisce il manicomio, che tra l'altro di cui Goffman mi pare aveva parlato, proprio all'interno di queste istituzioni totali che tendono proprio a, assolutamente a non considerare il malato, in questo caso dell'istituzione totale ospedale psichiatrico, ma a contenerlo, ma questo è un termine eufemistico, cioè a sopprimere la sua individualità, la sua stessa esistenza. Perché il problema della malattia mentale viene identificato soprattutto nell'ambito della pericolosità. Lui non nega che ci siano dei malati mentali che possono essere pericolosi, questa è un'altra cosa importante, non lo nega, però riconosce allo stesso tempo che non è quello il tipo di intervento repressivo che nei manicomi, fino alle sue teorizzazioni e poi all'applicazione della legge Basaglia, era appunto lo scopo dei manicomi stessi.
No, certo, lo scopo dei manicomi era quello lì di intanto internare il maggior numero di persone cosiddette devianti, che però potevano essere semplicemente povere, bambini disabili, donne semplicemente che non avevano risposto a una violenza domestica, cioè voglio dire, la trasformazione della mentalità e l'avvento della democrazia, ovviamente, e soprattutto per Basaglia l'idea di Lager si fa a partire da Primo Levi, fanno sì che ambienti come il manicomio e istituzioni totali non possano più essere tollerabili. È proprio una rivoluzione, direi, copernicana dello sguardo che si ha in questi anni, grazie a una serie di fattori che ovviamente determinano dal tempo in cui Basaglia vive, nel senso che Basaglia non sarebbe stato Basaglia negli anni 30, lo dico una banalità, ma insomma la storia da questo punto di vista è fondamentale per capire i percorsi, no? Dei soggetti.
Sì, poi rientra sicuramente in tutto quel grande movimento che porta poi appunto alla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, pur con tutti i suoi, le sue mancanze, e che soprattutto introduce un'analisi politica e di classe all'interno della medicina, non solo della psichiatria. Lui diceva: ci sono due tipi di psichiatria, una per i poveri e una per i ricchi vanno in clinica, i poveri vanno in manicomio, e non sempre dovrebbe essere quella la loro destinazione. Fra l'altro tu hai accennato giustamente ai bambini e alle donne, e su questo c'è un libro bellissimo che purtroppo non l'ho ritrovato nel caos della mia biblioteca, in cui si parla proprio di un ospedale psichiatrico, mi pare nel Molise, dove
in Abruzzo, ma Anna Casua Valeriano,
brava, dove vengono, sì, sì, vengono analizzate le cartelle,
sì, si vede, viene intervistata nel podcast,
In cui appunto si vede come soprattutto le donne sono destinatarie della reclusione manicomiale, tu hai accennato, per la questione delle violenze domestiche, ma anche per comportamenti strani, no?
Sì,
che
sì,
la società,
chiaro,
riconosce, certo, come devianti, no? E i bambini, i bambini che in maniera assolutamente assurda, non, ma anche molto piccoli, spesso perché abbandonati semplicemente, vengono poi messi nei manicomi. Io personalmente ho conosciuto nel mio tirocino a un dipartimento di salute mentale una persona che aveva passato tutta la vita in manicomio, che era assolutamente tranquilla, viveva fuori, certo. Dopo, però questo è stato uno, credo, dei crimini di pace, forse uno dei suoi libri, non mi ricordo bene, in cui appunto questo è stato veramente un crimine terribile. Poi dipende da dove nasci, è sempre lo stesso discorso nella nostra, certo, società, no? E quindi la psichiatria per i ricchi, la psichiatria per i poveri, questo era fondamentale. Il discorso però si allarga, e non so se poi tu lo tratterai nelle prossime puntate dei podcast, ma è anche il discorso che poi all'indomani questa legge prevedeva anche, diciamo, i dipartimenti, i CSM si chiamavano allora, quindi tutto un rapporto anche con la famiglia delle persone malate.
Sì, certo, ci arriveremo.
Che però, immagino, che però poi, come tutte le bellissime leggi che ci sono, moltissime belle leggi che ci sono in Italia, poi non vengono applicate, quindi spesso ci si trova poi nelle difficoltà di queste famiglie che non vengono seguite. Cioè, questo problema l'hai riscontrato sicuramente, questo problema poi dell'applicazione della legge, soprattutto all'esterno, con rapporto all'esterno.
Sì, assolutamente, scusami, ti ho sentito male questa ultima parte della tua domanda.
Sì, no, non era più una domanda, è un'interlocuzione, diciamo. Cioè,
sì, però non ho capito dove sei andata.
Il discorso che la legge è molto bella, ma poi applicarla è diventato un problema. Oggi poi non ne parliamo, perché coi tagli e tutto il resto, io quando stavo nel Dipartimento di Salute Mentale a fare il tirocinio, erano più di vent'anni fa, e già qualche difficoltà c'era, ma dipendeva anche da chi gestiva questi,
chiaro,
questi DSM.
Beh, intanto,
e quanto
comunque
fosse basagliano, passami il termine.
Certo, ma quello è stato da subito un tema e un problema di fondo. Il problema, infatti, come diceva Franca Ongaro Basaglia, non era che la legge non era applicata, il problema era che la legge era una legge quadro, cioè bisogna anche capire le forme giuridiche, diciamo, e di come funziona, no? Nel senso che la legge 180 è una legge quadro che poi viene integrata dentro la legge di riforma sanitaria, quella che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi l'applicazione della legge passa alle regioni. Ora, allora, cioè non è che, quindi non è la legge, diciamo, in sé che non è applicata, ma sono le regioni che cioè l'una in modo diverso dall'altro, diciamo, rispondono a questa legge attraverso delle attuazioni, appunto, che non ne rispettano a volte, cioè non ne hanno rispettato come dire lo spirito, oppure hanno tardato tantissimo a farlo, no? Comunque considera che i manicomi sono stati chiusi da Rosibindi alla fine degli anni 90, nel 99,
è vero.
Per cui, insomma, voglio dire, qua stiamo parlando proprio di un ritardo clamoroso, e perché appunto il governo Berlusconi, se non sbaglio, nel 94 fece, come dire, minacciò delle sanzioni alle regioni inadempienti, per cui fu per una questione di soldi, non di civiltà, che furono chiusi. Questo è abbastanza sintomatico. Però poi appunto il problema è poi quello di chi sta dentro le strutture ovviamente ospedaliere, e quindi di con quale spirito attua e come conosce e come considera questa riforma, insomma. Quindi sì, è un problema appunto anche di, come dire, è soprattutto un problema culturale. Nelle facoltà di medicina, la storia della medicina, la riforma Basaglia, questo a detta di, insomma, psichiatri, non si studia.
Questo non lo sapevo, molto interessante, cioè, questa cosa che
voglio
dici.
Dire, nel senso che chiaramente nel momento in cui si entra dentro gli ospedali si deve, insomma, conoscere il sistema legislativo, ma non è una parte del percorso culturale di formazione.
Ho capito. Senti, ci vuoi dare qualche anticipazione, se puoi, sulle future
sì.
puntate?
Allora, i prossimi due episodi, il 4 e il 5. Il 4 è sulla relazione fra la riforma e il movimento degli studenti, il movimento studentesco, il 68. La 5 è su... aspetta, perché appunto sono veramente confusa, perché sono 10 e quindi devo
vabbè, quello
fare,
che
devo
riesci
fare,
a ricordare
devo fare un ordine mentale, per cui appunto abbiamo detto la 4 è su gli studenti. Poi ce n'è una sulla relazione fra mezzi di fra fotografia, arte, cinema, televisione, insomma tutti i mezzi di comunicazione e la riforma, quanto insomma gli intellettuali hanno supportato la riforma. Poi si va a Trieste e poi si chiude il manicomio, quindi la legge del 78, e poi ci sono le ultime due puntate sul post Basaglia, cioè su quello che succede dopo, e una punta anche ai nostri giorni.
Benissimo, le vedrò sicuramente, consiglio ovviamente a chi è in ascolto di vedere intanto quelle disponibili, le prime tre disponibili.
Di ascoltare,
sì, hai ragione, mi confondevo Vanessa adesso con i documentari che hanno fatto vedere,
certo,
molto interessanti, fra l'altro, molto belli,
certo.
Sono molto interessanti. Senti, io ti ringrazio tantissimo.
Ok, grazie a
magari
te, grazie a voi.
Ci risentiremo poi quando lo
vedremo. Va bene, molto volentieri, tutto. Magari alla fine per fare
certo,
un consuntivo.
Certo.
Va bene,
perché
grazie
tante cose
mille,
ancora
presto.
Ci sarebbero da dire. E grazie ancora, io ti continuerò a seguire comunque per tutto il tuo lavoro, perché è veramente
grazie,
prezioso.
Grazie mille, ciao. Buona serata.
Anche
ciao,
a te,
ciao.
Ciao. E questa era la voce di Vanessa Roghi, che ci è molto cara, e come avrete capito, e del suo lavoro appunto con la RAI di ricerche storiche e quindi ancora una volta seguitevi e ascoltate i primi tre podcast, e poi piano piano il prossimo, il 4 aprile mi pare abbia detto, sì, quello sul rapporto con il movimento del 68. E, insomma, Basaglia, Franco Basaglia, sicuramente una figura che va approfondita, perché come avrete anche sentito sia nella mia introduzione sia nell'interlocuzione con Vanessa, tante cose sono state dette, ma veramente così a bambera come che il fatto che appunto che lui dicesse questa cosa l'ho sentita, che lui dicesse che la malattia mentale non esiste, tutt'altro, esiste il malato, diceva Franco Basaglia. Il suo lavoro poi è stato continuato da Franca Basaglia Ongaro, sua moglie, psichiatra anche lei, e insomma è un argomento che sicuramente come trasmissione, come coordinamento sanità ci interessa moltissimo, sicuramente da approfondire. Cercatevi i libri di Franco Basaglia, perché comunque non sono assolutamente per gli addetti ai lavori, ma sono qualcosa che in ogni caso arricchisce chi li legge. Adesso andiamo alla conclusione, vi ricorderò tutti gli appuntamenti e adesso ci fermiamo un attimo con un po' di musica.
Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It's
starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop, children, what's that sound?
Allora riprendiamo dai microfoni di Radio Onda Rossa per concludere la trasmissione del coordinamento regionale sanità, dandovi appuntamento per mercoledì prossimo sempre alle 16 per la prossima trasmissione. Intanto riassumiamo un po' gli appuntamenti, ricordando fra l'altro invece la cosa molto importante di questa sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila. Sottolineo, mi piace sottolinearlo, composta da 3 magistrati donne, magistrate, non lo so, comunque 3 donne, e che in merito alla richiesta appunto di revoca della misura cautelare alla quale è stato sottoposto da gennaio, mi pare, Anan Yeish, rifugiato politico palestinese in Italia, e estradizione in seguito, misura cautelare in seguito alla richiesta di estradizione di Israele, è stata disposta la scarcerazione se non detenuto per altra causa. Purtroppo questo, come abbiamo detto, è successo, perché l'udienza si è svolta ieri e il Tribunale dell'Aquila, ma il giorno prima era stato emesso dei mandati di cattura da parte della Procura dell'Aquila e Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo per lui e per altri 2 detenuti, due compagni palestinesi. E questo forse potrebbe anche essere stato un escamotage per, diciamo, permettere alla magistratura italiana di lavarsene le mani e di non dover dire che non, come invece è successo, che Anan non poteva essere estradato per le motivazioni addette dalla difesa, perché in quanto palestinese sarebbe stato sottoposto a trattamenti inumani, a vere e proprie torture all'interno delle carceri israeliane. Fra l'altro ricordiamo che dal 7 ottobre, parlo solo dal 7 ottobre, nelle carceri israeliane sono morti per maltrattamenti e per mancanza di cure, mi pare, 37 detenuti palestinesi. E quindi c'è stata questa sentenza che vi ho letto integralmente, che potrete poi riascoltare qualora voleste sentire il podcast, che verrà poi pubblicato sul sito di Onda Rossa, www.ondarossa.info. Poi abbiamo parlato dell'iniziativa che si svolgerà sabato 23 organizzata dal collettivo Baia dal Collare del Reatino, contro appunto la grande opera che si prefigura alla sorgente del Peschiera, che è una delle fonti di approvvigionamento maggiori per la città di Roma. Ci si troverà dalle 15:30 alla sorgente del Peschiera. Tutte le informazioni le trovate sul Facebook di Baia dal Collare. E poi abbiamo parlato con una compagna del collettivo in difesa del consultorio di Via delle Sette Chiese a Galbatella. L'appuntamento è il 20 marzo alle 16:30 in piazza Damiano Sauli, sempre a Galbatella. E infine abbiamo parlato del centenario della nascita